Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice, il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di una illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare, sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore. La parola di Dio ci mostra che agli occhi di Dio e per il nostro bene esistono veramente il bene e il male, esistono veramente il peccato e la grazia. E ce lo ricordano, se volete, in un tempo che ha esattamente questa difficoltà, che non vuole più usare la parola peccato, la parola male, ma preferisce usare delle parole neutrali, errore, mancanza, manchevolezza, negando in qualche modo la responsabilità personale, negando la libertà dell'uomo che è chiamato a scegliere fra il bene e il male. Lo dice la prima lettura, quando dice a nessuno Dio ha comandato di essere empio, a nessuno ha dato il permesso di peccare. E Gesù lo porta a compimento dicendo il sì è sì e il no è no, non è un sì però, sì ma, no, no però ci sarebbe. In questi giorni c'è stato a Roma, purtroppo non si capisce perché, per pochissimo tempo, ma un film su una figura molto importante che ha aiutato a riflettere su questo tema nei nostri tempi, la figura di Hannah Arendt, una filosofa ebrea che ha scritto tantissime cose, ma è diventata famosa soprattutto perché è stata invitata a Gerusalemme quando è stato preso Eichmann, che era uno dei responsabili dei treni che portavano gli ebrei ai campi di sterminio, ai campi di concentramento. E lei, da questa persona, ascoltando, vedendo l'agire, vedendo i suoi gesti, vedendo le sue parole, si è resa conto che il disegno di Hitler, che è riuscito nel suo scopo, almeno per un certo periodo, era quello di togliere la responsabilità morale delle persone. Questa persona diceva: ma io non ho mai dato uno schiaffo a nessun ebreo, a nessun prete cattolico polacco, non ho mai toccato uno zingaro, io solo ho fatto partire i treni, calcolavo che i treni dovevano andare all'ora giusta, dovevano partire, arrivare, io mi interessavo, ero un organizzatore. E lei si rendeva conto che il dramma è togliere la responsabilità morale. L'uomo non si sente più responsabile e nessuno è responsabile di ciò che avviene. Eichmann si difendeva dicendo: io non avevo un spazio di libertà, io ero talmente coinvolto in ciò che era lo schema generale che non c'era niente da fare. Papa Francesco, in un'omelia di una settimana fa, ha usato un'immagine che può essere paragonata. Ha raccontato la storia di Davide e di Bezzabea. Davide, ai suoi generali di guerra, Uria Littita ha una moglie che resta a casa, lui vede la bellezza di questa donna, Davide va a letto con la donna, la mette incinta e poi deve cercare di far sì che Uria vada a letto con la donna, perché così il bambino è chiaramente figlio di Uria e non è colpevole, no? E ha usato queste parole: Uria concepisce ciò che è avvenuto come un problema e non come un peccato. Non vuole dire che è sua responsabilità morale aver violato la legge di Dio, aver violato la fedeltà del matrimonio. Addirittura questo generale non accetta di andare con la sua donna perché sta combattendo per Davide e dice: ma io per la fedeltà a te vado a combattere. Allora alla fine Davide fa morire Uria, lo manda in prima linea in maniera che si risolve il problema, muore questo generale, lui può sposare senza che ci sia scandalo pubblico, no? È un altro modo di dire che noi non siamo responsabili, noi non abbiamo responsabilità. Davide dice: io non ho alcuna responsabilità, è un problema, l'ho risolto in via politica. Ecco invece, vedete, la verità che Dio vuole per noi, non perché ci vuole accusare, ma perché se noi non abbiamo la libertà, anche nelle situazioni più estreme, anche dove ci fosse un dittatore, anche dove ci fosse una situazione, noi in realtà non avremmo più la dignità di uomini. La parola di Dio ci dice che noi siamo uomini perché se qualcosa avviene, noi abbiamo detto il nostro sì. Non sono stati solo gli altri, solo le circostanze, solo i fatti, solo la realtà familiare, la realtà politica, ma in realtà ognuno ha detto il suo sì e il suo no. E se volete, questa è la realtà che ci aiuta a capire anche la bellezza del ruolo educativo, del ruolo dei genitori, dei docenti, dei media, della televisione, dell'amicizia. Noi non possiamo essere neutrali, noi anzi siamo chiamati in nome dell'amore a dire: c'è da dire un sì che sia sì, c'è da dire un no, no, e non si può dire dipende dalle circostanze, perché le circostanze vengono poi usate dall'uomo che conserva uno spazio di libertà. L'Hannah Arendt arriva a dire che il bene, che il male è radicale, ma è banale. Il male banalizza la vita. Eichmann è superficiale, non accetta di scendere nel profondo della sua responsabilità. Il bene invece è radicale ed è profondo. Solamente quando uno si pone dinanzi alla sua responsabilità personale, scopre la profondità del bene, la profondità della libertà, la profondità della vita. E allora vedete, ecco anche il posto della legge. La legge che Gesù non vuole abrogare, ma vuole portare a compimento, la legge che è presente nell'Antico Testamento, la legge che resta, dice il libro del Siracide, resta qualcosa che ci aiuta, qualcosa che ci custodisce. Se vuoi osservare i tuoi comandamenti, essi ti custodiranno. Il comandamento non è di per sé la vita, perché il bene, la vita è l'amore, la fede, la speranza, ma il comandamento ti custodisce. San Paolo chiama la legge un pedagogo, cioè è come un maestro che non è ancora la pienezza, ma come maestro ti tiene ancorato. Questi giorni mi è capitato di parlare tante volte con dei genitori di bambini, no? Quando un genitore dice, ma il mio bambino di 7 anni, 8 anni, io non gli impongo che vada a dormire alle 10, se anche sta con il suo piccolo aggeggio elettronico, se parla con i compagni alle 2 di notte, alle 3 di notte, io glielo lascio fare, io non so cosa dire, io non entro nella sua privacy, no? Ma questo è in realtà il contrario dell'amore, perché se io non custodisco mio figlio, lui poi la mattina dopo sarà nervoso, sarà stanco, non avrà dormito. Quel comandamento, si va a dormire alle 10, è una custodia della vita. Pensate anche nelle nostre famiglie, a volte abbiamo delle donne, degli uomini che sono stanchissimi, ma vanno sempre a dormire alle 3 perché chattano, comunicano, mandano messaggi, WhatsApp. Se in realtà, se non entri nella legge di andare a dormire a una certa ora, anche l'adulto, quella cosa gli farà male. Apparentemente dice, ma adesso mi piace, non mi puoi legare, non mi puoi bloccare, ma in realtà quel comandamento serve a custodire la tua serenità, a custodire la tua forza, perché il giorno dopo sarai più allegro. E infine c'è Gesù che porta a compimento però questa legge. Questa legge non ha il potere di mostrare tutta la bellezza, tutta la grandezza. E avete visto come in questo brano, in quelli che seguono, si dice proprio, ma io vi dico. È un brano terribile, deve aver suonato alle orecchie del tempo in una maniera veramente blasfema, una bestemmia. Cioè, Mosè ha detto, Dio ha detto nell'Antico Testamento tramite Mosè, ma io vi dico, a differenza di Mosè, a differenza addirittura di Dio. Questo compimento sta proprio nella persona di Gesù Cristo che dice la legge nuova. Se ci pensate, apparentemente uno dice, ma come, io non riesco neanche a smettere a spegnere il computer perché io sto lì attaccato a perdere tempo, e tu vuoi che io sia capace di non dire pazzo ad una persona, di non giurare, di non guardare una donna, di non guardare un uomo, cioè questo è ancora peggio, cioè io non riesco a fare questo, figuriamoci. In realtà il comandamento è nuovo, è portato a compimento, perché Gesù è la pienezza dell'amore. Gesù non solo comanda, ma comanda perché prima offre totalmente se stesso, perché lui stesso è l'amore che viene compiuto. Mi è tornato in mente un esempio che avevo fatto forse una volta, qualche anno fa. Una volta ero andato in un monastero in Abruzzo e c'era un papà che stava raccogliendo le foglie, e era lì, si era preso un giorno di vacanza perché durante l'estate c'era il bambino sempre con lui, e diceva, guarda, è terribile stare con i bambini, adesso capisco mia moglie la fatica che fa, perché un bambino è una tortura, cioè non ti lascia mai un attimo in pace, se c'è un bambino continuamente ti chiede delle cose, un bambino piccolo, mi sono preso un giorno e poi nelle vacanze torno a stare. E allora questo monaco gli ha chiesto, ma tu come fai a stare in questa fatica con questo bambino? E lui ha risposto in una maniera bellissima, io penso a mio padre che mi ha voluto bene, mio padre, io ero molto peggiore, ero molto più discolo, molto più nervoso di questo bambino, e siccome sono stato amato da mio padre lo ha fatto per me, anche io voglio provare ad amare mio figlio come mio padre ha amato me come figlio. È in nome di un compimento, di un amore che io ho visto, che posso provare ad amare, e perché ho ricevuto un dono che posso provare a fare ciò che è stato fatto per me. Ecco, quando Gesù dice di non tradire il matrimonio, quando Gesù dice di non dire pazzo, stupido ad una persona, è perché ci chiede di amare perché ci ha amato. Chiede questa grazia e offre, prega e offre il suo sacrificio perché un uomo, una donna sappia che è possibile. possibile amare quando non si è amati, che è diverso dallo stare per esempio in una famiglia odiando, rigidi, freddi, scostanti, ma è possibile dire io in realtà posso veramente avere la carità, posso veramente avere l'amore che non viene capito, che non viene compreso, posso stare con una persona che in qualche modo è cattiva, è stupida, è pazzo, ma avendo quella carità che è stata usata nei miei confronti. Gesù chiede di compiere la legge, ma prima di chiedere di compiere la legge è Lui che dice di essere il compimento della legge, è Lui che si manifesta come l'amore e in nome di questo amore chiede agli uomini di imparare ad amare attraverso l'amore ricevuto, l'amore che Lui ha portato e messo in mezzo a noi. E così sia.